Ecco, lo Spirito Santo qui in noi bussa delicatamente alla porta del nostro cuore e attende che questa porta l'apriamo, ecco, perché veramente, ecco, possiamo incontrare appunto il volto del Signore. Scoprire che il volto di Cristo è davvero un tu che ci interpella, un tu che ci chiama, un tu che dona alla nostra vita una pienezza, una salvezza, una grazia, una misericordia, una vita nuova. Ecco, tanto più ci lasciamo plasmare dallo Spirito, tanto più la nostra vita diventa conforme a misura, diciamo, di quella di Cristo, no? Vita nell'amore, vita nel dono di sé, vita nella comunione, vita nello Spirito Santo. È un po' una circolarità, una ripetizione. E abbiamo visto, ecco, in questo percorso alcune immagini, diciamo così, seguendo anche l'intuizione di Rubnik, che dice che le immagini della Chiesa sono l'autoritratto della vita spirituale, appunto, del tempo in cui vengono realizzate. Perché abbiamo visto che questa vita nello Spirito, vita nella relazione, vita in Cristo, ecco, è soggetta a delle riduzioni, a degli impoverimenti, no? Quando appunto Cristo viene ridotto a delle idee, no? A dei principi chiari e distinti. Allora uno, come dire, si illude di essere cristiano perché ha delle idee cristiane, con il rischio che poi la vita e il cuore vadano esattamente dalla parte opposta, come la storia un po' ci insegna. Oppure, appunto, sostituire, come dire, la vecchia tradizione, cioè la religiosità pagana, la religione, diciamo, legata appunto agli idoli, con la figura del crocifisso, no? Con l'immagine del Cristo. L'immagine è cambiata, ma la logica della relazione, la modalità della relazione, la dinamica è rimasta la stessa, no? Dove la relazione è una relazione anche con Gesù di tipo idolatrico, cioè una relazione asimmetrica, dove appunto Gesù è collocato su un piedistallo imponente, dal quale appunto domina, soggetta, dispone a suo piacimento della mia vita. E allora, per soddisfare, placare, come dire, le esigenze, le pretese, l'esigenza di dominio dell'idolo, io offro continuamente dei sacrifici, no? Porto dei sacrifici, no? Di vario genere, no? Che possono essere appunto cose, oggetti, esseri viventi, ma può essere appunto dentro una logica cristiana, appunto, vivere i gesti della fede come semplicemente appunto un tributo da offrire all'idolo, un tributo da offrire al Signore, no? Per cui appunto è soddisfare, ecco, quelle esigenze di dominio, di assoggettamento nei miei confronti, portando all'idolo, appunto, pagando il tributo dell'andare a messa, pagando il tributo della preghiera, pagando il tributo di fare delle opere buone. È la logica della legge citata da San Paolo, ecco, è la logica della legge citata da San Paolo, no? Dove la legge in realtà non realizza la salvezza, non realizza la misericordia, non realizza l'amore. Realizza semplicemente appunto un comportamento di dipendenza, di assoggettamento, di autocompiacimento anche, perché poi nel momento in cui, come dire, soddisfi, ecco, quel sacrificio, ti senti anche dalla parte dei giusti e guardi dall'alto al basso un po' tutti i tuoi fratelli, le sorelle, no? Come appunto il fariseo al tempio, no? Che non solo, come dire, si autoelogiava come capace, in grado di essere al tempio, pregare e fare le offerte, ma non si sa perché anche di giudicare il pubblicano che invece era, che bisogno in fondo ne aveva. Perché? Quando tu fai quello che ritieni giusto, perché devi per forza, come dire, confrontarti con gli altri per avvilirli, per svilirli? Per cui è una dinamica appunto che in realtà ci allontana, ecco, dal Signore, da Cristo. E questo percorso in un certo senso viene ripreso da questa pagina degli ebrei che abbiamo letto, no? La lettera degli ebrei è interessante perché legge, diciamo, con la categoria del sacrificio, con la categoria cultuale ebraica, l'evento del Cristo, la vicenda del Cristo. la salvezza di Cristo. E come dire, questa pagina è interessante perché ha una prima parte che possiamo dire smonta, mette in crisi, ecco, decostruisce, no? Dove appunto dice, no? La legge, infatti, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri non in realtà, e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici sempre uguali, che si continuano a finire di anno in anno, coloro che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero mai più una coscienza dei peccati. Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue dei tori e dei capri elimini i peccati. Quindi, ecco, seguendo la logica dei sacrifici antichi, ecco, non si riesce a dare pienezza alla nostra vita. Vivere una vita di fede nella logica dell'offrire dei sacrifici che vengono appunto ripetuti continuamente, ecco, non ci porta a guadagnare, ecco, la vita nuova, la vita donata da Cristo, ma ci conduce invece appunto ad una ripetizione continua, ad una constatazione, ecco, del fatto che non siamo liberati, del fatto che rimaniamo schiavi e dell'essere appesantiti, ecco, da questa vita appunto legata a questa logica, no? Come dire, una vita pesante, no? Perché appunto vincolata, obbligata, costretta, ecco, dall'offrire questi continui sacrifici, no? Per cui appunto si arriva a sera del giorno della vita stremati, stanchi, ecco, questo continuo sacrificarti, questo continuo pagare più di quello che hai, ecco, ti porta a vivere in questa condizione, appunto affaticato, svuotato, vivendo appunto male, e non ci si riesce, e non ci si riesce. Questo nella prima parte, no? Fino al versetto 4. Poi invece la seconda parte, che invece vuole essere la parte positiva, no? Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né l'olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oddio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto, non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Qui, in questa parte, ha un linguaggio un po' particolare, come nell'intero libro degli Ebrei. Cosa dice l'autore sostanzialmente? No? Dice che in Gesù l'offerente e l'offerta si identificano, sono la stessa realtà, c'è un'unità tra offerente e offerta, sono un uno, per cui non c'è distinzione tra appunto chi offre e ciò che viene offerto. In Gesù si identificano. E poi l'offerta è l'offerta della vita. È l'offerta della vita. Non è l'offerta di qualcosa di esterno, di estraneo, di terzo. È l'offerta della vita, no? Gesù ha offerto tutta la sua vita. Ha offerto tutto se stesso. Ha donato tutto di sé, no? Sulla croce Gesù non ha più nulla, no? Nei vestiti, nel sangue, le divinità, no? Ha donato tutto, no? Per questo la sua offerta è una sola, è unica, perché appunto è l'offerta della sua vita, totalmente, integralmente. Per questo non va più ripetuta, non va più appunto replicata, perché è l'unica offerta, ecco, della vita di Dio che si è unito a noi, ecco, che ha assunto su di sé la sua umanità e che ha costituito così l'offerta perfetta, unica e perfetta. Perché donando se stesso ha donato in pienezza anche tutta l'umanità al Padre, no? Ecco, tutta l'umanità al Padre. E a noi allora è chiesto semplicemente di unirci all'offerta di Cristo, di accogliere questa offerta e di unirci alla sua offerta. Non dobbiamo aggiungere nulla, Il Signore non ci chiede, ecco, di così, diciamo, di metterci un mattone sulla testa, ecco, per essere anche noi capaci di sacrificarci, no? Per essere anche noi fautori di non si sa quale salvezza, no? Davvero, ecco, la logica del Signore è di renderci partecipi di un dono, di una grazia, che è appunto il dono della sua vita a tutti noi e al Padre. E allora si tratta appunto di unirci a Cristo, no? Di unirci a Cristo. Ecco, Cristo che ci rende capaci, proprio per questa comunione con Lui, di essere a nostra volta dono, di essere a nostra volta appunto offerta, offerta della nostra vita, ma appunto perché uniti a Cristo, perché innestati in Cristo, perché viventi in Cristo. Ecco, l'unico sacrificio l'ha fatto Cristo e noi ci uniamo alla sua offerta. E questo deve bastarci. Per cui, ecco, è in questa direzione che viviamo la nostra vita. Quindi è una direzione di una vita consolata, di una vita leggera, di una vita appunto accogliente, ecco, una vita appunto che non deve aggiungere nulla. Ecco, poi, se vogliamo, qualche volta una vita così può portarci a qualche momento di sacrificio, una vita così, ma non è nella logica appunto dell'offrire un tributo, dell'appagare appunto una richiesta che è appunto una pretesa che ci viene, ecco, dal Signore, tutt'altro, no? Appunto, ecco, saperci unire al Signore, saper accogliere il Signore, vivere nella comunione con il Signore, no? E se vogliamo, Giuseppe, Maria sono stati i primi che hanno intuito e vissuto, come dire, questa realtà, no? Giuseppe con i suoi comportamenti, si è reso docile appunto alla chiamata del Signore, al Signore, e Maria anche con le parole, no? Si faccia di me secondo la tua parola, ecco, si abbandona appunto al Signore, no? Ecco, una vita nuova, una vita bella, una vita dignitosa, no? Ecco, proprio perché nasce appunto da un'esperienza di amore, nasce da un cammino d'amore. Ecco, metterci nelle mani del Signore, affidarci al Signore, vivere nel Signore.